bambine, bambini, mamme, papà, nonni, zii, benvenuti nel magico mondo di favolette, le favole lette. Noi della Fondazione Giancarlo Siani Onlus abbiamo raccolto delle storie scritte apposta per voi. Mettetevi comodi, pipì, l'avete fatta, tutti. E i pastelli e i pennarelli li avete? Perché poi ci sarà un'altra sorpresa per voi. Allora, tutti pronti? Chiudete gli occhi e possiamo iniziare. La storia di oggi è tratta dal volume Mitiche, si intitola Penelope e l'ha scritta Giulia Caminito. Era nata da poco. Suo padre la teneva tra le braccia e suo padre era un re. Governava la città dei guerrieri. Mentre lui camminava, la bambina gli stringeva un dito. Come conchiglia, la sua mano si aggrappava all'indice. La città ormai alle loro spalle si chiamava Sparta e molti la ricordano ancora oggi perché faceva crescere nelle sue mura soldati pronti alla guerra. Lei però della guerra non sapeva nulla, né delle ampie stanze del palazzo, né in fin dei conti di suo padre. Il re continuò a camminare e si iniziò a sentire nell'aria l'odore del mare. Mai prima di quel giorno assolato la bambina era stata portata fuori dalle mura e ora percepiva le onde scrosciare, infrangersi su alti scogli. Ma non conosceva le onde o gli scogli, non conosceva neanche se stessa. Un giorno avrebbe saputo i nomi dei pesci, delle meduse, sua madre le avrebbe raccontato le storie del mare, i viaggi degli eroi, i litigi con Poseidone. Il padre sembrava passeggiare tranquillo. Avrebbe potuto usare un cavallo per non affaticarsi, ma quel tragitto era destino che lo compissero a piedi. Lei nelle sue braccia, lei aggrappata al suo dito. Le donne di Sparta erano considerate donne libere, donne che potevano vestirsi come volevano, camminare con gli uomini per la città, non dovevano cucinare, non dovevano allattare e la bambina quindi avrebbe imparato a poetare e a intrecciare i capelli. Le donne di Sparta non erano come le donne di Atene, venivano servite e avevano chi per loro si occupava della casa. Forse in nessun altro luogo la bambina avrebbe vissuto se non in quel palazzo, se non in quella città, se non davanti a quel mare. Quando arrivarono sulla scogliera, però, la bambina tremò. La costa in quel punto era alta e le onde facevano tanto rumore da coprire ogni suono. Col vento arrivò il sale che si posò sulla sua pelle liscia e rosea. Lei non si rendeva conto di dov'era e perché era lì, ma d'impulso, come un animale in pericolo, strinse il dito del padre. Lui non ci fece caso. Continuò a camminare fino al ciglio, dove la terra finiva. La bambina non poteva guardare e scoprire l'altezza che la separava dall'acqua. Il mare arrabbiato assomigliava al rumore che facevano i guerrieri quando marciavano fuori dalle mura della città. Il suono che fanno gli uomini quando vanno via. E un giorno lei lo avrebbe capito. Poi il padre toccò le piccole dita e le staccò dal proprio indice una alla volta. Sollevò la figlia, allontanandola dal proprio corpo e con gesto sicuro la gettò giù, tra le onde. Penelope non ricordava quel giorno, il momento esatto. Il suo corpo era stato scagliato nel vuoto. Non aveva avuto più nulla a cui aggrapparsi. Se fosse stata una ninfa, se fosse stata alata, se mai avesse avuto un dono dagli dèi, forse avrebbe potuto salvarsi da sé. Ma era solo una bambina nata da poco e le bambine, se le butti nel mare, rischiano di affogare. L'impatto con l'acqua fu come uno schiaffo. Penelope non sapeva nuotare, non aveva mai assaggiato il sapore dell'acqua di mare, solo il latte materno. Non capì mai come accadde e perché, ma mentre sentiva una forza sconosciuta tirarla verso il basso, portarla negli abissi, delle creature le si avvicinarono. Erano piumate, facevano versi, starnazzavano. Intorno al corpo nudo della bambina si affacciarono uccelli dal becco piatto, le ali larghe, uno stormo la circondò e la sorresse. Venne salvata da uccelli marini simili ad anatre, fedeli come le oche, che nella sua lingua la gente chiamava Penelopi. Dopo quel salvataggio inaspettato, la vita della bambina cambiò, e anche il suo nome, perché venne chiamata come gli uccelli che l'avevano soccorsa. Divenne Penelope, la figlia di Icario, il re di Sparta, che l'aveva lanciata in mare appena nata. Il motivo di quel gesto del padre, Penelope non lo scoprì mai. Quando gli uccelli la sollevarono dall'acqua per riportarla sulla costa, suo padre la accolse come se lei fosse un regalo del mare. Forse l'oracolo gli aveva chiesto quel sacrificio, forse voleva temprare la figlia, perché sapeva che avrebbe vissuto una vita di sfide, di attese, di incertezze. La sera la bambina tornò tra le braccia della madre, sentendo addosso l'odore di piume e di alghe, e dimenticò, come solo i bambini sanno fare. Molti anni dopo, però, a Penelope tornò in mente quell'episodio di cui non avrebbe dovuto avere alcuna memoria, visto che era accaduto quando lei era ancora così piccola da non conoscere neanche il proprio nome, o il nome di Sparta, o quello del padre. Successe dopo le sue nozze. Per decidere a chi darla in sposa, Icario aveva aperto le porte di Sparta e indetto una gara. Non di armi come la città avrebbe voluto, ma di corsa. Al più veloce nella gara, lui avrebbe dato in sposa sua figlia. Icario pensava che gli uomini di Sparta fossero abili e rapidi, non aveva dato peso agli altri concorrenti, principi di altre città e altre isole, finché uno degli stranieri non superò tutti in velocità. Lo videro correre nella sua tunica, come solo i pazzi saprebbero fare, andando incontro al fato. Quell'uomo si chiamava Ulisse, e la sua corsa affannosa, disperata, lunghissima, gli fece conquistare la mano di Penelope. Icario non ne fu felice. L'idea che la figlia dovesse lasciare la città lo tormentava e provò a dire alla coppia di restare a palazzo per vivere con lui, non allontanarsi dalla famiglia. Ma Ulisse, che sarebbe diventato noto per i suoi viaggi, le sue avventure, già allora aveva un'idea precisa di casa e quella casa non era Sparta. «Devi scegliere tra tuo padre e me», disse a Penelope al cospetto di Icario, «devi scegliere tra qui e altrove». Penelope in un primo momento ebbe un tuffo al cuore. Guardò il padre, sentì la stretta del suo amore, del loro legame, ma poi ricordò. All'improvviso le fu chiaro che doveva la sua vita agli uccelli marini. Sentì le loro piume, la propria disperazione, l'insensatezza di quel tuffo nel mare. Allora, lentamente prese con due dita il velo che aveva appoggiato alle spalle e, guardando il padre, se lo tirò sul capo, coprendosi completamente il volto. Gli disse così, senza parole, che non aveva dimenticato e che sarebbe partita. Il giorno dopo Penelope lasciò Sparta per sempre, seguì Ulisse sulla sua nave e salpò per raggiungere la dimora delle sue più grandi gioie e i suoi più alti dolori, Itaca. Itaca era l'isola delle pietre. I sassi bianchi coprivano le sue spiagge e a Penelope sembrava che lì persino il mare fosse diverso da Sparta. Gli odori erano cambiati, i suoni, la sua vita. Penelope divenne donna, moglie, madre. E tutti vi racconteranno che era saggia, che era pensierosa, forse persino che era scaltra, ma Penelope era soprattutto circondata da quel mare in cui il padre l'aveva gettata da piccola, da quel mare che toccava ogni cosa sull'isola di Itaca, lo stesso mare che l'avrebbe portato via Ulisse. Quando nacque suo figlio Telemaco, Penelope pensò di nuovo alla propria infanzia, agli uccelli marini, ai becchi e alle zampe palmate. Le venne quasi il desiderio di portarlo sui sassi bianchi, lasciarlo alle maree, vedere se gli dèi avevano nuove risposte per lei e la sua famiglia, nuove certezze. Ora che era madre, ora che era regina sul suolo di Itaca, regnava con il piglio delle donne spartane, che sanno essere libere e sanno capire i sacrifici della guerra. Suo marito, Ulisse, venne chiamato per combattere a Troia. Aveva giurato ad altri re la sua fedeltà. Ulisse non voleva lasciare Itaca. Sapeva che quell'abbandono e il viaggio a Troia gli sarebbero costati anni di lontananza. L'oracolo, infatti, gli aveva parlato. Lo aveva ammonito di sua moglie, di suo figlio. Avrebbe visto in sogno le ombre, mentre con la barca avrebbe toccato molte coste e visitato molte genti. Allora provò a sottrarsi alla guerra, fingendo di essere diventato matto. Ma i re, che lo avevano chiamato a combattere, non caddero nel suo tranello e Penelope lo vide partire. Come si faceva la regina senza re? Lei non lo sapeva, ma sapeva che una terra senza difese, una terra in cui gli uomini partono, diventa la preda di altri uomini che vogliono averla. Penelope sperò che il viaggio di Ulisse durasse meno di quanto era stato predetto, ma le sue speranze persero presto vigore. Passarono gli anni e di Ulisse non si vedeva il ritorno. Il figlio Telemaco cresceva con difficoltà, senza un esempio paterno da seguire, senza il suo sguardo da sostenere. Il padre di Penelope, Icario, era tornato a fare pressioni sulla figlia. Le chiedeva di trovare un nuovo sposo, di smettere la sua cocciuta ingiusta attesa. La guerra a Troia era finita, ma Ulisse non era tornato. Penelope si stendeva nel letto nuziale e lo trovava ghiacciato. Ulisse era straniero, girovago, nascosto e prigioniero. Incontrava maghe, tempeste e sirene, mentre lei doveva accontentarsi di quella terra senza re. Quel letto era il segno della perdita e lei si sentiva ogni giorno più sola. «Noi siamo come la poesia, siamo un movimento», si ripeteva Penelope prima di andare a dormire, inquieta in quello stato di quiete, costretta a restare mentre Ulisse si muoveva. Cosa sarebbe accaduto infatti a quell'isola se anche lei l'avesse abbandonata? Come avrebbe governato lì un nuovo re? Chi avrebbe chiamato padre Telemaco? Il palazzo era cerchiato. Ogni giorno nuovi uomini bussavano alla porta per sapere se il re fosse tornato e Ulisse non tornava. Quegli uomini smisero presto di bussare e presero a calci la porta. Gridarono, non domandarono asilo, ma varcarono le soglie della reggia e pretesero ascolto. Se Ulisse non c'era, qualcun altro avrebbe preso il suo posto. Non poteva esistere reggia senza re, regina senza marito. Quegli uomini si chiamavano Proci. E negli anni si stabilirono nella casa di Penelope, mangiando il suo cibo, bevendo il suo vino. Non erano ospiti, non erano invitati, ma usurpatori. Penelope si sentiva presa alla gola dalle loro pretese. Il figlio era troppo piccolo per governare, il padre di Ulisse troppo anziano per decidere, lei troppo donna per ricordare a tutti loro che veniva da Sparta e sapeva combattere. «Noi siamo come la poesia, siamo movimento», si disse la notte in cui prese la sua decisione. Anche lei avrebbe mosso, non le braccia, non le gambe, ma l'ingegno. Una mattina Penelope incontrò il capo dei Proci e gli spiegò che avrebbe sposato uno di loro, ma prima doveva compiere un ultimo gesto d'amore verso il marito, tessere la veste con cui avrebbe avvolto il corpo di Laerte, il padre di Ulisse, una volta morto. Finita la veste, sarebbe finito anche il matrimonio. Così Penelope, alla luce del sole, cominciò a tramare la sua tela, mentre la notte, non vista, la scioglieva, in modo da prolungare l'attesa. Di giorno filava, di notte spezzava i fili, cucì e cucì Penelope, e intrecciò e confuse, sciolse e distrusse la trama della veste e della sua vita. Penelope la buona, Penelope la santa, Penelope la moglie fedele, così avrebbero parlato di lei, che col suo inganno difendeva un'isola più che un matrimonio. Le notti trascorsero, i mesi anche. La tela di Penelope non finiva mai e i Proci scalpitavano, domandavano ogni giorno se lei avesse terminato il suo lavoro di tessitura e Penelope rispondeva: «Tramare richiede tempo». Presto quel tempo le venne negato. Una delle serve, che era l'amante di un Proco, raccontò loro cosa faceva la moglie di Ulisse la notte invece di riposare. Scioglieva i nodi alla tela. Quelli allora tornarono ad assaltarla, stufi dei suoi sotterfugi. Penelope aveva le dita gonfie per il tempo trascorso a ordire e le sembrava di aver fatto solo quello nella vita: annodare e sciogliere il destino degli uomini, trovare astuzie per ripararsi dai loro assalti. Decise quindi di tessere la sua ultima trama, il capitolo finale della loro storia. Prese l'arco di Ulisse e disse ai Proci che chi di loro fosse riuscito a tenderlo l'avrebbe avuta in sposa. La sua sembrava una resa, ma era invece una tenace offesa. Nessuno mai era riuscito a tendere quell'arco se non il proprietario, il re di Itaca. Penelope li vide uno a uno provare e non riuscire e pensò che gli dèi avessero deciso così, sarebbe rimasta sola. Poi si avvicinò un vecchio, coperto di stracci. Era apparso tra i proci, sconosciuto a tutti, si era voluto unire alla gara dell'arco. I proci lo avevano deriso. Quel vecchio storto e moribondo non avrebbe saputo tirare neanche un crine di cavallo. Ma il vecchio prese l'arma, alzò le braccia, che spuntarono vigorose dagli stracci, e tese l'arco facendolo vibrare. Da sotto quelle vesti logore, Penelope vide apparire il volto di Ulisse, che nelle spoglie del vecchio si era infilato indisturbato nella reggia. Si era finto mendicante, invece era padrone. Penelope forse avrebbe potuto prenderlo a pugni e calci, quel marito che era scomparso per 20 lunghi anni lasciandola sola a difendere la loro fortezza, unica testimone della loro unione, ma non lo fece. Lo vide alzare l'arco, prendere le frecce e colpire i proci uno dopo l'altro. Quando ebbe finito, Penelope non riuscì a trattenere un sorriso e sentì la solitudine scivolare via. Guardò Ulisse e seppe di volere da lui il racconto di quel lungo viaggio. Allora gli disse: «Ora dobbiamo parlare». «Ehi, adesso tocca a voi. Prendete i pastelli e disegnate tutti i protagonisti di questa favola mitica. Chissà come li avete immaginati. E la tela di Penelope, com'era? Noi non vediamo l'ora di scoprirlo. Mandateci i vostri disegni, li aspettiamo». Ciao e alla prossima favola!